Papavero Rosso di Sara Magnoli, due storie d'amore, una ambientata ai giorni nostri, l'altra durante la resistenza partigiana. Sara Magnoli è collegata con noi, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Buongiorno Sara, ben ritrovata. Allora, in realtà io credo che tu abbia attinto a Memorie di famiglia, giusto?
Parzialmente.
Parzialmente.
Nel senso che, sì, nel senso che io ho un prozio partigiano che è uno tra l'altro dei cinque martiri partigiani di Perno, del paese dove io vivo, che sono stati trucidati a inizio gennaio del 45 dai fascisti e che sono sui libri di storia anche locale, quindi è una storia quella partigiana che mi tocca profondamente da sempre, perché è una storia di famiglia, e quindi sono delle suggestioni, delle parole, delle testimonianze che mi hanno portato i miei nonni, i miei zii, e che mi hanno sempre fatto interessare anche a questo periodo e a queste storie più che altro. Quindi in questo senso, poi la storia che invece è in Papavero Rosso è una storia totalmente inventata, anche se sì, alcuni ricordi, se vuoi, seppur romanzati, ricordano un pochino quello che però credo sia purtroppo la storia di tante famiglie durante la resistenza e durante la guerra, quindi in questo senso, ecco, però ha una componente forte dal punto di vista emozionale e familiare.
Allora, entriamo un pochino più in dettaglio. Taglio, grazie intanto per aver ricordato, insomma, anche l'episodio di cui fu protagonista questo tuo
zio
che insomma non è mai abbastanza, soprattutto di questi tempi, ricordare quante persone hanno dato la vita per renderci liberi oggi, e non è retorica, è davvero una cosa che dobbiamo assolutamente trovare il modo di ricordare il più spesso possibile. Però vorrei entrare più nel merito dei personaggi che tu hai scelto per questo Papavero Rosso.
Sì, ho scelto come protagonista una ragazza, una ghostwriter, perché non è scelto a caso come professione, perché è una ragazza che sta sempre dietro le quinte, che si sente un fantasma e che proprio perché si sente così vuole riscoprire le sue radici e comincia a fare così delle ricerche, più che altro per curiosità, sulla storia della sua famiglia, e incappa in un documento, non faccio spoiling perché subito nei primi capitoli, incappa in un documento che riguarda questo suo zio partigiano, ma che le racconta una storia diversa da quella che lei sapeva per tradizione e memorie di famiglia. E quindi c'è proprio la sua voglia, a questo punto sì, di uscire allo scoperto per fare chiarezza su quello che è accaduto, per fare chiarezza su che cosa è stato questo ragazzo, perché alla fine è stato ucciso giovanissimo, che cosa è stato e che cosa c'è di vero in ciò che è memoria e che cosa c'è di vero su quello che è documentazione. Quindi un po' è un incrocio appunto delle due parti che poi fanno sempre la storia, e la storia grande, la storia anche con le storie e la storia, ecco, la storia maiuscola e minuscola in questo senso. E si chiama Lea Gemelli, prende tra l'altro il nome Lea da Lionello, che è questo suo zio, e in questa sua ricerca è affiancata da un archivista, un archivio storico, e tra loro nasce un'intesa che è sì intellettuale principalmente, perché entrambi vogliono fare memoria. Da questa intesa della voglia di fare memoria nasce poi anche una conoscenza più profonda che li porta a innamorarsi, e questo amore si intreccia con un amore, e qua mi fermo un momento, ma si intreccia con un amore che invece riguarda gli anni dal 40 al 44-45, con qualcuno, anche qua non facciamo spoiling, c'è da subito, che cambia il suo nome per poter vivere la sua storia d'amore. Chi è questo qualcuno e questa qualcuna si scoprirà con tanti colpi di scena soltanto andando avanti a leggere il libro. Quindi in qualche modo sono anche due storie d'amore, ma anche di memorie, di recupero delle proprie identità, lontane 80 anni, ma che hanno tanti punti in comune, perché alla fine il dolore, l'amore, i sentimenti e le emozioni hanno sempre dei punti in comune, anche se sono distanti.
Beh, certo.
Di anni.
Certo, tu descrivi in questo libro, oltre appunto a un lavoro di ricerca che evidentemente appassiona non solo i protagonisti del libro, ma anche chi lo legge, fai un lavoro in cui descrivi in maniera molto immaginifica l'Italia degli anni 40. Cioè quell'Italia in cui spesso si perdevano o si trovavano le tracce delle persone in maniera anche avventurosa. Non a caso di mezzo ci sono dei treni, delle stazioni, questi posti dove anch'io ho sentito storie di persone che si sono perdute per sempre dopo, no, essersi incontrate. Era un'Italia dilaniata, no?
Sì, è vero, e questa Italia che un po' è ricostruita sui documenti che sono anche, che trovi anche tranquillamente in internet, sui testi dei giornali, sugli articoli che uscivano, ma è anche ricostruita attraverso, questo sì, i ricordi non soltanto di quelli che sono stati i miei nonni. Tra l'altro posso ricordare una cosa, visto che abbiamo parlato del mio zio, ma il mio nonno paterno, che è morto giovanissimo, è stato il primo sindaco del mio paese nominato dal Comitato di Liberazione Nazionale. E questo ci tengo a dirlo perché io non l'ho conosciuto, ma per me è un onore sapere che il mio nonno è
Diciamolo che
stato
paese
questo.
era.
Fermo. Fermo è il paese dove sorge praticamente ora il Terminal 1 di Malpensa.
Ah,
Quindi, ecco,
e quindi
è un
insomma,
paese.
anche tuo nonno è stato veramente un protagonista, no?
Sì,
Della storia della nostra
sì, sì, sì.
liberazione.
Uno di quelli che chiamano forse partigiani bianchi, nel senso che non è sceso a combattere, ma ha combattuto comunque con le sue idee, col suo modo di fare. Quindi io sono orgogliosa di questo nonno che non ho conosciuto, ma che mi riempie veramente d'orgoglio. Quindi ti dicevo un po' i racconti che sono arrivati dalla mia famiglia, da altri anziani che ho ascoltato e che ricostruiscono tanti piccoli particolari di questa Italia passata e che ci sembra tanto lontano e invece è qui. Queste memorie si stanno andando un po' a perdere ormai per motivi di età, insomma, per motivi anagrafici. Sul fatto dei treni, poi hai ragione, perché io viaggio moltissimo come autrice, perché ho scritto anche altri libri, anche per ragazzi, quindi giro moltissimo l'Italia, soprattutto con il treno, e il treno veramente è un mezzo che ti permette di osservare tutto quello che si svolge fuori, cioè tutto attraverso l'Italia e vedi i paesaggi che cambiano, ma ti permette anche a volte degli incontri, degli scambi quando i viaggi sono soprattutto quelli un po' più lunghi, che a loro volta ti raccontano altre storie. E poi, insomma, i treni sono fatti di coincidenze, quindi in tutti i sensi, per cui mi è piaciuta questa immagine del treno che attraversa tutto, ma che attraversa anche le vite dei personaggi.
Sì, era effettivamente un contesto in cui accadevano moltissime cose. Appunto, ho trovato veramente interessante che avessi scelto, beh, avessi scelto, in realtà è una storia in parte realmente accaduta, ma insomma, che avessi trasformato anche alcuni luoghi in protagonisti. E poi c'è l'archivio, insomma, che in tanti modi, no, diventa appassionante ormai da molti secoli, prima in letteratura, poi al cinema, insomma, di archivi ne abbiamo addirittura nell'animazione, no? Perché l'archivio, al di là del fatto che ovviamente racchiude cose molto interessanti per chi lo consulta, anche per chi non sa nulla di archivi, resta un luogo di grandi passioni, sembrerebbe il contrario, no?
Io credo che gli archivi, l'archivio in generale, proprio come immagine, anche metaforica se vuoi, è fondamentale perché è uno scrigno veramente di memoria che può essere storica, che può essere di fatti accaduti, ma anche di memorie emozionali o di coscienza. Io sono una sorcina, amore nato zero, e c'è una sua canzone che si intitola Nell'archivio della mia coscienza, no? Ma è vero, nel senso che tu hai dentro di te veramente, o hai nelle persone che conosci un archivio, nel senso una immensità di memorie, di racconti, di emozioni, di paure, anche di paure, che compongono la storia e compongono le vite. E quindi a me affascina per questo l'idea dell'archivio. Chiaro, l'archivio storico ti affascina perché nel momento in cui tu hai la possibilità di vedere dei documenti, costruisci quelle che sono effettivamente le piccole storie che poi fanno la grande storia, ma anche gli archivi nostri, i nostri archivi emozionali, i nostri archivi di memoria, i nostri archivi di emozioni, a loro volta ti offrono secondo me anche anche quelle che sono i punti di forza per andare avanti, tante volte per superare degli ostacoli.
Sì, e infatti in questo archivio, insomma, la nostra Lea troverà, questo lo possiamo dire, anche un modo per ritrovare se stessa, per vivere dei nuovi sentimenti. Insomma, c'è un archivista che, a chi non piacerebbe l'archivista che hai descritto, Sara? Ti sei ispirata a qualcuno?
No, mi sono ispirata a qualcuno che poteva piacere a me. Nel senso che...
Esatto, infatti volevo capire.
No, a me è comparso così. Guarda, tu dicevi prima una cosa che dicevi un po' è storia vera, nel senso che la ricostruzione documentaria di quello che è successo nella storia, sì, anche se ti ripeto, le storie lì dentro sono totalmente inventate. Certo. Poi, come sempre quando si scrive un libro, qualche cosa vai a prendere di ciò che accade veramente, anche per renderlo verosimile. L'archivista l'ho chiamato Claudio perché mio zio si chiamava Claudio, ho voluto fargli questo regalo anche perché dalle foto che io ho visto di questo ragazzo giovanissimo era bellissimo e quindi l'ho chiamato così. Però no, mi è venuto in mente, cioè posso dire una parolaccina, è un gran figo, lo vorremmo incontrare tutti, cioè questa Lea poverina che tutto sommato ha bisogno di essere amata, di essere riconosciuta, ma dalle un bel ragazzo così che la ami e la riconosca, no?
Insomma, cioè perché altrimenti poi mi vengono in mente, insomma, tanti racconti in cui gli archivi sono stati poi salvifici da molti punti di vista, no?
Tanti anni fa
la bruttina stagionata di Carmen Covito, che era appunto girava gli archivi per scrivere tesi a pagamento e così via, insomma, cioè per cui...
Sì, gli archivi sono magici in quello, ecco.
Allora, abbiamo parlato con allegria, e mi fa piacere che sia così, di Papavero Rosso di Sara Magnoli, appena uscito nella nuova collana Amanti della casa editrice indipendente I Dobloni Edizioni.